Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Più vicini che mai ad un accordo di pace tra Mosca e Kiev. Ottimismo di Trump dopo l'incontro con Zelensky in Florida. Restano però da risolvere punti critici come il controllo del Donbass. Elezioni anticipate in Kosovo. Il primo ministro uscente Albin Kurti, il grande vincitore. Toccherà a lui formare il nuovo governo dopo uno stallo di oltre 10 mesi. Quasi 150 milioni di franchi per 80 progetti. Bilancio positivo per la Svizzera dopo un anno dal reintegro nel programma di ricerca europeo Horizon. Sono durati quasi 3 ore colloqui tra la presidente statunitense Trump e il suo omologo ucraino Zelensky. Dalla Florida i due leader hanno dichiarato di essere più vicini che mai ad un accordo per porre fine alla guerra innescata dall'invasione russa. In una conferenza stampa congiunta hanno riferito di aver avuto eccellenti discussioni senza però fornire dettagli su progressi concreti. In redazione Vera Pelandini.
Ci siamo al 95%, ha dichiarato il presidente americano nella conferenza stampa congiunta di Mar-a-Lago, al termine dei colloqui, senza però menzionare alcun progresso concreto. Ma per Trump non si è mai stati tanto vicini ad un'intesa. E volendo forse anche enfatizzare ancora di più i progressi del suo team negoziale, Trump ha fatto sussultare il presidente Zelensky accanto a lui alla conferenza, aggiungendo che anche il presidente russo Putin vuole che l'Ucraina abbia successo.
La Russia vuole vedere l'Ucraina avere successo. All'inizio sembrava un po' strano, ma ho spiegato la situazione al presidente Zelensky. Il presidente Putin aveva un atteggiamento molto generoso verso la riuscita dell'Ucraina.
Il successo del loro piano di pace, forse, sembrava pensare Zelensky inquadrato dalle telecamere. Ben rodato alle sorprendenti esternazioni di Trump, il presidente ucraino non si è però scomposto, continuando a mostrarsi incoraggiante. I negoziatori statunitensi e ucraini, che ringrazio, hanno compiuto buoni progressi nelle ultime settimane, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che il 90% della bozza del piano di pace in 20 punti è concordata. Alle domande dei giornalisti, i due leader hanno però dovuto ammettere che, cito, una o due questioni difficili rimangono in sospeso. Spartizione territoriale e sicurezza postbellica sono i nodi cruciali, sempre irrisolti, di queste trattative che saranno anche al centro di una nuova riunione dei volenterosi con Kiev, appena annunciata dal presidente Macron per inizio gennaio.
Tanto ottimismo manifestato dunque da entrambi, Trump e Zelensky, ma alla fine pochi segnali concreti di una pace in Ucraina, con anzi, come abbiamo sentito, punti decisivi come il controllo del Donbass che restano ancora tutti da risolvere. Sentiamo che cosa ci ha detto in proposito il nostro collaboratore sull'Ucraina, Davide Maria De Luca.
Sì, tanto che due prestigiose testate come il Financial Times, il principale giornale ucraino, l'Ukrainska Pravda, hanno entrambi titolato sul fallimento del vertice di Miami. Il problema centrale, l'abbiamo sentito, resta il controllo del Donbass, quest'area che è larga circa 2 volte il Ticino e che gli ucraini ancora difendono e da cui i russi vorrebbero che si ritirassero come precondizione per qualsiasi tipo di progresso nel cessate il fuoco, nella tregua, nella fine del conflitto. La Casa Bianca ha provato anche in questi giorni a fornire nuove soluzioni, diciamo così, creative per risolvere questo impasse, come per esempio la smilitarizzazione di quest'area oppure la sua trasformazione in un'area in qualche senso neutrale, ma senza successo. E questo non è l'unico punto su cui gli accordi restano incompleti. Abbiamo menzionato le garanzie di sicurezza, anche qui non è chiaro quali alleati effettivamente forniranno quali garanzie all'Ucraina, chi invierà truppe a Kiev per proteggerla da future aggressioni. Insomma, salvo sorprese, la pace sembra restare lontana e il sogno di un accordo prima della fine dell'anno sembra ormai definitivamente tramontato.
Il nostro collaboratore sull'Ucraina, Davide Maria De Luca, è sempre in Florida. Trump riceverà oggi in giornata il premier israeliano Benjamin Netanyahu. L'incontro verterà sulla fase 2 dell'accordo di pace a Gaza, in particolare i punti relativi alla sicurezza e all'amministrazione della striscia. Fase 2 che la Casa Bianca vorrebbe accelerare, ma sulla quale incontra la resistenza del governo israeliano che pretende da prima il disarmo di Hamas. Voltiamo pagina, occupiamoci ora del Kosovo, dove il partito del primo ministro uscente Albin Kurti è il grande vincitore delle elezioni legislative anticipate di ieri. Con poco meno del 50% dei voti, il leader kosovaro si avvia così a formare un nuovo esecutivo dopo uno stallo politico durato quasi un anno. Ce ne parla Giovanni Vale.
È la più grande vittoria nella storia del nostro paese. Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha celebrato così ieri sera i risultati delle elezioni legislative anticipate che lo vedono vincitore con circa il 50% dei voti. Il Partito Democratico del Kosovo e la Lega Democratica del Kosovo, entrambi all'opposizione, si sono fermati rispettivamente al 21% e al 13% circa. L'affluenza è stata del 45%. Il voto di ieri arriva al termine di una paralisi istituzionale durata più di 10 mesi e iniziata al 9 febbraio scorso, quando le elezioni legislative hanno consegnato un Parlamento incapace di formare un governo. Vedvan Dosje, il partito nazionalista e progressista del premier Kurti, aveva allora incassato il 42% dei voti, non abbastanza per poter governare da solo, e le pessime relazioni con i partiti di opposizione avevano reso impossibile qualunque coalizione, costringendo la presidente Vjosa Osmani a indire un nuovo scrutinio. Intervenendo ieri, la capo di Stato ha auspicato che i partiti politici trovino questa volta una strada da seguire perché, ha detto Osmani, ci servono istituzioni funzionali, stabili e legittime. Bisognerà però aspettare la distribuzione esatta dei seggi al Parlamento di Pristina per sapere quale maggioranza potrà sostenere Albin Kurti nel suo nuovo esecutivo. Ieri sera il premier si è rivolto all'opposizione ricordando gli importanti appuntamenti che aspettano il Parlamento e per i quali serviranno ampie maggioranze. In primavera i deputati dovranno eleggere il nuovo presidente e prima ancora c'è da ratificare degli accordi internazionali per sbloccare oltre 1 miliardo di euro di prestiti e sovvenzioni per il momento congelati. Una somma che il più giovane Stato d'Europa, tra i più poveri del continente, non può permettersi di aspettare.
La Cina ha dato avvio poche ore fa ad importanti esercitazioni militari intorno a Taiwan, con attività che si svolgono nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autonoma rivendicata da Pechino. Nel corso delle operazioni sono utilizzate munizioni reali. Il governo taiwanese ha condannato la ricorso a quella che ha definito una intimidazione militare da parte di Pechino e come risposta ha annunciato a sua volta un dispiegamento di forze armate. Con un contributo prima di chiudere, bilancio positivo per la Svizzera dopo un anno dal suo reintegro nel programma di ricerca europeo Horizon, 80 i progetti selezionati che hanno ricevuto in totale quasi 150 milioni di franchi. Le istituzioni di maggior successo sono i 2 Politecnici federali e l'Università di Zurigo. Ci dice di più Paola Latorre.
Col fallimento dei negoziati sull'accordo quadro istituzionale nel 2021, la Svizzera era stata esclusa dal programma di ricerca europeo. Grazie alle trattative e alla firma a novembre di un pacchetto di accordi bilaterali, la Svizzera è nuovamente associata a Horizon Europe, con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2025. I ricercatori nel frattempo avevano potuto partecipare ai bandi di concorso e il bilancio di questi 12 mesi è positivo, come rileva la Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l'Innovazione, che stima che la Confederazione pagherà 600 milioni per questa partecipazione. Le richieste di borse per ricerche di eccellenza presentate con successo sono state 80. Per questi progetti i ricercatori hanno ricevuto complessivamente circa 160 milioni di euro, quasi 150 milioni di franchi. Inoltre 12 ricercatori attivi in Svizzera fanno parte di equip selezionate che riceveranno delle sovvenzioni di circa 10 milioni di euro per progetto. Le istituzioni più performanti sono i Politecnici federali di Losanna e Zurigo e l'Università di Zurigo. Swiss Universities, organizzazione mantello degli Atenei svizzeri, indica che i ricercatori svizzeri, oltre ad avere accesso ai fondi, potranno coordinare i progetti, rafforzando così il ruolo della Svizzera nelle reti di ricerca europee. Da notare che la Commissione europea ha adottato a dicembre il programma di lavoro per gli anni 2026 e 2027, che dispone di un bilancio di 14 miliardi di euro.
Ci fermiamo qui, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.